Andiamo dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, partiamo da un attimo dall'Inter, poi ci dilunghiamo anche un po' sulla questione Juve, che c'è tanto di cui parlare. Onestamente, tu partiresti intanto con Lukaku o con Dzeko? E seconda cosa, il City ha un punto debole su cui che l'Inter può provare a ferire, sa, un po' la sfida tra Rocky Balboa e Ivan Drago in Rocky 4, cioè quella ferita che a un certo punto può spaventare il grande campione e magari un pezzettino alla volta buttarlo giù?
Ah, guarda, innanzitutto preferirei Lukaku certamente, nel senso che secondo me Lukaku e Martinez è una coppia che si abbina meglio, secondo me, anche se Dzeko è un giocatore molto intelligente, che sa fare sponda, ma Lukaku ha quell'elemento in più trascinante, fisicità, che Dzeko, diciamo, c'ha, ma non la mette a disposizione perché è un po' più statico rispetto a Lukaku. Insomma, quella corsa in più, quella voglia di penetrare, di profondità che manca a Dzeko. Per quanto riguarda, secondo me, la partita, l'attacco dell'Inter è sicuramente un punto di forza, questo attacco. Un Lautaro Martinez in queste condizioni che si potrebbe persino candidare per il pallone d'oro, perché non dimentichiamoci che Coppa Italia, mondiale, probabile vittoria, o insomma si auspica una vittoria anche in Champions, insomma, potrebbero fare un serio candidato anche per la vittoria del pallone d'oro. E ribadisco, è in una condizione di forma smagliante, non sbaglia più un pallone, ha capacità di gestione del pallone ed è uno che può far male a chiunque, quindi sicuramente nell'attacco dell'Inter ci potrebbe essere il colpo a sorpresa. Poi non dimentichiamoci un'altra cosa, che quest'anno l'Inter ha, grazie anche a Inzaghi, questo bisogna dirlo, ha trovato l'equilibrio a centrocampo formidabile, perché ha due giocatori che possono anche giocare insieme, che possono in qualche modo far male, e che sono Çalhanoğlu e Brozovic. Sono due che, uno magari più costruttivo, l'altro più distruttivo per gli avversari, però hanno dato una spinta ulteriore al centrocampo che è diventato un vero motore, senza dimenticare Barella, Mkhitaryan, che poi se recupera è un giocatore eccezionale per l'Inter. Quindi ribadisco, anche il centrocampo non è male, e poi addirittura la difesa, con uno Skriniar che potrebbe essere ritrovato, una difesa che comunque ha una sua solidità, ma in questo momento nel quadro che sto facendo è certamente il punto più debole forse dell'Inter in questo momento. Però ribadisco, l'attacco potrebbe fare la differenza.
Sicuramente, e soprattutto questo Lautaro che è cresciuto tanto, direttore. Possiamo dire che è uno degli attaccanti più completi che abbiamo in Italia, uno capace di fare prima, seconda punta, di essere partner perfetto per Dzeko, di esserlo anche per Lukaku, anzi, soprattutto di Lukaku e anche per Dzeko. Probabilmente l'unico con cui non si troverebbe è Correa, ma quello è un problema di Correa, credo, oramai quest'anno, e l'Inter lo ha capito. Però un attaccante che ti completa così il reparto è tanto oro per Simone Inzaghi e per l'Inter.
Ma poi guardatelo, io ribadisco, Lukaku è stato, scusatemi, Lautaro Martinez è stato per lunghi tratti, a volte anche nella stessa stagione, ma come in passato, irritante, perché vedevi in qualche modo un giocatore svogliato, un po' alla Leao, no? Che appena aveva il pallone non gli usciva il dribbling o qualcosa andava storto, il pallone non gli arrivava giusto tra i piedi e lo perdeva tranquillamente, rimanendo lui sul posto. Adesso non è più così. Adesso vedi un giocatore trasformato, combattivo, che quando riceve il pallone anche fra due o tre avversari riesce comunque a fare qualcosa di utile. Ecco, questa è la trasformazione che ha avuto, una trasformazione in cui è diventato efficace, poi con i mezzi tecnici e fisici che ha, perché pur non essendo altissimo ha un'ottima elevazione, ha una capacità dinamica eccezionale ed è molto forte fisicamente, è realmente molto forte. Quindi è un giocatore che è nettamente migliorato rispetto a un recente passato e può fare la differenza.
E vediamo un po' se queste armi possano funzionare contro il Manchester City, che naturalmente parte con tutti gli onori del pronostico, però sai, 90 minuti possono invertire tutto quello che si può invertire. Un'occhiata alla zona,
il calcio
è imprevedibile,
calcio dimostrato, ma hai visto pure la finale di quello che è successo in Germania,
certo.
Uno scudetto deciso all'89esimo,
pazzesco, direttore,
con i dirigenti di una società già cacciati e che invece la società vince poi il titolo.
Non solo.
Non male.
Come la vedi, direttore? Perché poi questo ci servirà, non lo agganciamo subito, ci teniamo i fuochi finali d'artificio alla fine, però questo lo possiamo agganciare con quello che succede alla Juve. Come hai visto Cannes e Salianisic impossibilitati a festeggiare anche questo scudetto, perché già fuori dal Bayern Monaco? C'è una testimonianza di forza o arroganza della dirigenza del Bayern Monaco?
No, io lo dico come forza. Io ho sempre presentato l'esempio anche di Tuchel, a campionato in corso con il Bayern, che era comunque secondo in classifica, un punto dal Borussia, come una capacità di forza della società, di potersene infischiare di tutto, di poter risolvere i problemi interni che c'erano allora tra la fidanzata di Nagelsmann e, diciamo, l'ambiente della squadra, cambiare l'allenatore perché c'era questa cosa che non andava, perché un ex giornalista in qualche modo è ritenuto una specie di spia dall'interno dello spogliatoio. Insomma, colpa o non colpa del fidanzato, con la quale poi si è pure lasciato, se non sbaglio, Nagelsmann, si è pure diviso, separato. In ogni caso la società ha cercato di rimediare a qualche cosa anche in corsa, e questo secondo me è la forza di una squadra e di una società, che in ogni caso non lascia passare troppo tempo, non è che va a guardare problemi di bilancio, non bilancio, ho bisogno ancora di tenermi questo giocatore o questo allenatore. Quel tipo di cura sarebbe l'ideale, con un bel addio, arrivederci ad Allegri e passare oltre, poi torniamo per i fuochi d'artificio, ma io la vedo così.
Sono d'accordo. Zona retrocessione, intanto la Salernitana sta vivendo un finale di stagione ottimo, rinnovato il contratto anche con Paolo Sosa, più che meritato. Il Lecce trova lo scatto contro il Monza nei minuti finali, invece Verona e Spezia sembra che quasi abbiano paura e non riescano a fare quello scatto. Lo Spezia ha crollato proprio, il Verona negli ultimi minuti raggiunto dall'Empoli, che non fa sconti a nessuno. Come andrà a finire questa zona retrocessione, direttore?
In questo momento è favorito il Verona, sinceramente, anche se sono a pari punti, ma il Milan non ha proprio nulla da dire all'ultima giornata. La Roma ancora qualcosa sì, perché la Roma deve comunque difendere una posizione in Europa, non so quanto sia importante o meno per loro, perché è fuori comunque dalla Champions, ma è una posizione che va difesa in qualche modo anche dalla stessa Juventus, che è alle spalle, con l'idea anche di guardare un pochettino all'Atalanta. Insomma, la Roma sicuramente deve fare una partita vera alla fine, e il Milan ha pochissimo da dire contro il Verona, per questo io dico che è in vantaggio il Verona.
Vedremo poi quello che succede.
Anche se non dimentichiamolo,
la Fatal Verona.
Un po' il dente avvelenato per due Fatal Verona, il Milan ce l'ha.
Sì, anche se poi onestamente, e qui ci cominciamo a collegare con la parte finale del nostro editoriale, in cui dobbiamo dare tante risposte, il Milan che ieri ha vinto contro, io mi permetto di dire, i resti della Juventus, è un Milan che comunque mi è sembrato poco energetico, non è una squadra che in questo momento può fare grandi prove di forza. Contro la Juventus bastava quello che ha fatto, cioè un po' d'ordine, un po' di lucidità, e ha portato a casa la qualificazione aritmetica alla Champions League. Tutto questo, direttore, di fronte a quello che è successo ieri sera in casa Juventus, che comincia con le parole di Calvo, che dice in merito a cose comunque molto gravi successe quest'anno, sulle quali il popolo juventino invocherebbe un ricorso al TAR, perché comunque sono tante le anomalie. Poi, al di là di quello che saranno le cose inserite nel filone stipendi, che hanno sicuramente una valenza maggiore, però quello che è successo per quelle plusvalenze è clamoroso. Ma Calvo, prima della partita, piuttosto che annunciare battaglie, dice ormai è acqua passata, e i tifosi della Juventus hanno ascoltato attoniti, così come attonito l'Allianz, dopo aver festeggiato come sempre l'inizio della partita, ha guardato una squadra che era una cozzaglia di idee neanche ben espresse, neanche cementate, nonostante i tre attaccanti in campo non arrivavano tiri in porta, e poi al Milan ne è bastato uno per portare a casa la partita. Fine gara, e ti presenti con Allegri che, ribadendo sempre la storia di 59 punti, dei 69 punti, che comunque 69 sono comunque pochini per una squadra come la Juventus, che rischia di restare sotto i 70, quota drammatica, dice anche: io sapevo che sarebbe andata così, se volevo vincere non venivo certo qua. Altra pugnalata al cuore di tifosi della Juventus che non sanno più dove guardare e si trovano avvolti dalle tenebre, direttore. Questo è lo scenario, a te i giudizi.
Allora, Guarda, ti dico una cosa, innanzitutto bocciate per l'ennesima volta Allegri, questo è sicuro al 100%, anche insomma, dopo la sconfitta umiliante contro l'Empoli, dopo l'uscita da tutte le competizioni, arrampicarsi su un'ipotesi di noi comunque eravamo in Europa, in Champions, se non ci avessero buttato fuori, mi sembra veramente una cosa... di poco conto anche rispetto a quello che è successo l'anno scorso. Quest'anno in più c'è appunto la mancata qualificazione per penalizzazione in Europa. Ma lo lascio un attimo da parte il discorso per su Allegri, perché vorrei sorprenderti su una cosa. E cioè, a me non dispiacciono affatto le dichiarazioni di Calvo. E ti spiego perché. Ma secondo voi, una persona che arriva, anzi torna alla Juve in un ruolo di prestigio, può mai difendere l'operato o perlomeno ribaltare l'operato di un presidente come Andrea Agnelli, che in qualche modo ha addirittura avuto delle vicende personalissime nei confronti dello stesso Calvo? Noi sappiamo che Andrea Agnelli si è sposato con l'ex moglie di Francesco Calvo e, diciamo, per quanto possano essere in qualche modo riparabili certi rapporti in una società civile, beh, insomma, non è che abbiano vissuto un periodo di feeling lungo, tanto è vero che era stato costretto ad andare via da Torino Calvo, poi è tornato e il cugino lo ha messo lì, lo ha messo in un posto importantissimo, è un dirigente importante per la Juventus, e queste dichiarazioni a me danno proprio la sensazione che la Juventus, partendo da John Elkann, voglia voltare pagina. Cioè, voglia voltare pagina, ma non si tratta proprio di ammissione o non ammissione di colpa. Ma nell'ultimo periodo la Juventus, io ho scritto un pezzo, la Juventus deve, da parte della società, recuperare una cosa che ai tifosi farebbe molto piacere, ed è la reputazione. La reputazione è una cosa che, quando vai negli stadi, ormai è un si è juventini o anti-juventini. Cioè, l'anti-juventino è classificabile nell'interista, il milanista, il napoletano, in tutte le altre società, il romanista, il fiorentino, non ne parliamo, perché ce l'hanno contro la Juventus. Allora io dico che questo recupero di una reputazione che prima era rappresentata, era la bandiera portante, dall'avvocato Andrea Gianni Agnelli, manca quel tipo di figura. Io non penso che si possa trovare, ma una figura di spessore internazionale, una figura di riferimento anche da un punto di vista morale, da un punto di vista di simpatia, di qualità, la Juventus dovrebbe non sottovalutarla. Io scrivevo in questo mio articolo che ormai lo storytelling che si fa sui marchi si basa su una storia, cioè guardate per esempio la Mazda, faccio un esempio così, si basa sulla storia di una fabbrica giapponese che in qualche modo aveva dato un aiuto enorme a una città bombardata da una bomba atomica. Quindi la storia della Mazda si distingue per questo, cioè l'etica, la reputazione sono cose che qualificano un brand, qualificano un'azienda e un marchio, e la Juventus ha posto poca attenzione su questo. In qualche modo sempre con le dichiarazioni di Andrea Agnelli, ma noi ce ne freghiamo, abbiamo il DNA vincente, vedrete che i nostri tifosi guarderanno dritto e se ne fregheranno, gli altri sono invidiosi. No, adesso non basta più.
Però
bisogna in qualche modo mettere a tacere cattiverie. E come si mettono a tacere? Con l'esempio, con l'essere migliori degli altri. Io riportavo anche un articolo di Massimo Baba, che comunque è una persona moderata, tifosa della Juventus, che è molto credibile per le cose che scrive, soprattutto da un punto di vista di legale e di commercialista. Anche lui faceva riferimento a questo punto reputazionale. E allora io ribadisco, Calvo è stato messo lì proprio per cancellare un pochettino gli ultimi anni, soprattutto, non i 9 scudetti di seguito, ma gli ultimi anni di Andrea Agnelli. Bisogna voltare pagina con quel tipo di passato, perché si agisce con una certa disinvoltura. Ora la Juventus va a difesa sicuramente, e il processo sportivo è stato scandaloso nei tempi, nei modi, e gli interventi dell'UEFA, della Christine Lane, sono tutti da bocciare, interventi fuori luogo. Va benissimo, la difesa ci deve essere, ma bisogna voltare pagina presto in questo senso. Bisogna ridare alla Juventus una serietà di società con dei rappresentanti che in qualche modo tengono conto di queste cose e la riportano in un alveo di vittorie, ratificate, giustificate, assolutamente senza nessuna ombra o pecca.
Noi adesso andiamo anche con le note audio, chiedo a Giorgio Sorani di ascoltarsele, così le mandiamo una dietro l'altra. Tutto giusto, direttore, però credo che, opinione personale, poi vediamo un pochettino anche cosa pensano gli ascoltatori, non si può partire dicendo ok, ci prendiamo tutte le colpe, acqua passata, mettiamo il punto e ripartiamo. Ripartire
come... Non ha detto ci prendiamo le colpe.
No, però dire acqua passata...
Lui dice che vuole voltar pagina.
Però si può voltar pagina, direttore, anche... per pulire l'immagine della Juventus, non addossando tutto al colpevole unico Andrea Agnelli, che per quanto negli ultimi 3 anni abbia fatto sfacelli, però è il presidente che ha vinto di più nella storia della Juventus e l'ha fatto anche con uno sforzo imprenditoriale e delle idee che oggettivamente hanno funzionato.
Guarda, stiamo facendo un'operazione fra me e anche radio di trasparenza.
Esatto,
è verissimo. Andrea Agnelli va difeso per quelle cose lì, ma ha fatto degli
disastri negli ultimi 3 anni.
Questo
di presunzione sicuramente,
di onnipotenza, di prendere Sarri, di cacciarlo via, di prendere Pirlo, tanto con Pirlo posso vincere lo stesso, e di mandarlo via, di richiamare Allegri, di la vicenda Suarez, oscura, vogliamo definire oscura, nessuno è stato assolutamente incolpato, ma oscura, la vicenda plusvalenza sulla quale non esiste una legge, sono d'accordo con te, bisogna arrivare fino in fondo, ci potranno essere sorprese, perché la giustizia sportiva, che non ha i tempi della giustizia ordinaria, potrebbe trovarsi sconvolta da una sentenza fra 4 o 5 anni. Questo è verissimo. Però ribadisco, è stata una gestione negli ultimi anni che è meglio quasi dimenticare.
Da quando è stato mandato via, mi correggo, Marotta. Non per Marotta in sé, ma per la competenza che poi non è stata rimpiazzata.
Assolutamente così. La svolta di licenziare, di mandar via su due piedi Marotta senza nessuna giustificazione, nessuna conferenza stampa, con tanti titoli vinti, è stato l'atto, diciamo, iniziale di un periodo assolutamente devastante da un punto di vista di organizzazione della società, con dirigenti che hanno creduto di poter fare quello che volevano, assolutamente giustificati in qualche modo da questa compiacenza del presidente o da questo atteggiamento un pochettino onnipotente del presidente.
Andiamo, questo è stato
l'eroe, questo, e questo ce lo dobbiamo dire. Dirlo ai tifosi della Juventus, e dobbiamo dirlo questo, insomma, in modo da capire le parole di Calvo. Calvo non potrà mai essere un amico di Andrea Agnelli,
certo.
Mai, quindi è una persona che non difenderà mai Andrea Agnelli in qualche modo, questo insomma lo si capisca, cioè nel senso che non si andrà contro, non si farà harakiri, sicuramente non si farà un qualche cosa di male alla Juventus, ma di sicuro non è che si prenderanno le difese di Andrea Agnelli da parte di Francesco Calvo.
Però dire ormai acqua passata significa veramente deporre le armi, prendersi quasi una colpevolezza e soprattutto far sentire ai tifosi, parlo per i tifosi che adesso...
È la sindrome di Calciopoli, non si può trascinare, guarda, lo disse Cantone, non si può essere incolpati per la stessa cosa a vita, una volta che c'è stato qualche cosa, noi sappiamo benissimo che possiamo scrivere libri su Calciopoli, dire che schifezza, che giustizia sommaria, tutto quello che vuoi, ma si continua a parlare di Calciopoli dando un'etichetta addosso ai tifosi della Juventus, che ormai è insopportabile da anni, non si vuole questo tormentone 2, hai capito? Questo secondo tormentone non lo si vuole più, si vuole voltare pagine in questo senso.
Daniele,
ci può essere d'accordo o meno?
No, certo. Stiamo cercando di raccogliere tutte le sensazioni, di captare tutte le sensazioni dei tifosi. Pronto per gli audio, però leggo un attimo il testuale di Daniele. Direttore, però non si può stare in silenzio e farci andare tutto bene. Hanno sempre additato e sempre lo faranno. La società non può tacere di fronte alle parole della Kristin Lane. Questo è un altro aspetto che il direttore ha detto, sì, assolutamente.
Ma sulla Kristin Lane ha detto di tutto e di più la Poelkan. E ha fatto benissimo. La Kristin Lane era organica al mondo della famiglia Agnelli, non può improvvisamente staccarsi per una sorta di convenienza per il ruolo che occupa, ma io non dico che bisogna essere conniventi, assolutamente, però bisogna avere un atteggiamento un pochettino meno equivoco. Ecco, la Kristin Lane quando parla, a parte che dice delle cose che sono ormai scontatissime, che tutti conoscono, ma dovrebbe essere un pochettino più equilibrata. Sinceramente non dice nulla di nuovo e vuol farsi bella sulle ceneri di una società che lei conosce benissimo, avendola vissuta dall'infanzia. No, così non va bene.
Due audio, dai, e così poi uno di Marco Moretta, l'altro dello 070. Io ormai mi parla di quasi numeri a memoria, l'altro di uno 070, vai.
Buongiorno Vincenzo, Mauro da Latina.
Ciao Mauro.
Beh, se l'Inter gioca i primi 15 minuti come ha giocato contro l'Atalanta, ce n'è per ben pochi. Cosa ne pensa il direttore? Direi un calcio spettacolare, efficace.
E allora cominciamo le domande sui nostri temi già trattati. Partiamo dall'Inter, da questa risposta a Mauro, direttore.
Sì, sì, no, assolutamente d'accordo, però non bastano 20 minuti. Il calo che poi c'è stato nel rendimento e nel gioco dell'Inter dopo, con l'Atalanta che ha recuperato terreno, non andava bene. Insomma, è stata una partita a sprazzi, però secondo me Inzaghi ha proprio voluto provare una partenza a razzo. Ha fatto una prova tecnica contro l'Atalanta, contro una squadra che ha un gioco, diciamo, importante. Ha voluto vedere che cosa succedeva se l'Inter fosse partita con grande velocità, con grande ritmo. Beh, ha avuto ragione, quindi questa prova è andata benissimo. Io credo che comunque questa sarà la tattica anche contro il Manchester City. Partire forte, fortissimo.
Altro annota audio, vai Giorgio.
Buongiorno direttore, Marco Moretta, e buongiorno Vincenzo, buon lunedì. Direttore, una domanda al volo, ma l'abbassarsi le braghe della Juventus è un danno anche per l'immagine della Juventus, per l'immagine del calcio italiano e anche della giustizia sportiva che non fa il suo corso corretto? Ma questo è sintomo che la Juve ha paura di ulteriori penalizzazioni, e poi dall'altra parte sembra che voglia continuare il progetto Superlega, che sa che a livello europeo gli porta più danno che utile, perché rischierebbe anche lì ulteriore penalizzazione. Che ne pensa? Buona giornata.
Direttore.
Allora, questa è una domanda molto circostanziata e corretta. Allora, la Juventus va avanti su due fronti. Quello della Superlega è una battaglia europea mondiale, a Ceferim è un certo potere, che è un potere finanziario. Ci sono coinvolte banche come JP Morgan, c'è coinvolta la Exor, sì. Ci sono coinvolti tutti. Quella strada lì è intrapresa in maniera comunque sbagliata, non eccezionale, dallo stesso Andrea Agnelli.
Sì, sì.
La mantiene ben salda il cugino. John Elkann sulla vicenda, chiamiamola Superlega, poi non si chiama più Superlega, è un'altra cosa, ma di un potere contro un potere esagerato e sbagliato dell'UEFA, va avanti. Su questo stiamo tranquilli, cioè la Juventus in questo momento, anzi John Elkann aspetta soltanto la sentenza europea che ci sarà intorno a metà luglio, proprio su questa vicenda. Dopodiché si andrà avanti, in ogni caso. Sul calarsi le braghe, io però vorrei veramente riapprofondire questa situazione, ma è talmente importante e utile, diciamo, andare incontro a un patteggiamento, perché alla fine c'è il patteggiamento sulle plusvalenze. La giustizia sportiva ha fatto un mercimonio di punti, 15, 10, 9, ma comunque è stata riconosciuta una responsabilità non di tutti i dirigenti, perché 7 ne sono usciti, ma dei principali dirigenti della Juventus. Cioè, di fronte a prove di un andazzo un po' troppo liberale, un po' troppo diciamo pericoloso, ondivago della società, mettere un punto e a capo su cose che secondo me potevano o possono avere una penalizzazione diversa, perché possono essere, chiamiamole tra virgolette per quello che sono, delle anomalie amministrative che sono punite, come spiegava appunto benissimo lo stesso Baba, con delle ammende e massimo 1 o 2 punti. Ecco, però questo riconoscimento, per quanto, ecco, abbassiamo al minimo le pene per gli stipendi, i bilanci eccetera, qualche cosa, pochissimo che la Juventus ha commesso a livello di gestione economica e finanziaria c'è stato. Ecco, questo non possiamo disconoscerlo. Allora io capisco che il tifoso juventino è stufo di doversi difendere davanti agli altri, ma è una colpa della società, ma questa è una responsabilità della società. Ecco, dico, di fronte agli insulti degli avversari sono d'accordo, la società dovrebbe fare qualche cosa, non solo difendersi e ridurre al minimo quelle che possono essere le conseguenze di questi due procedimenti più quello della giustizia ordinaria, che secondo me appunto si risolverà con pochissimo, ma La Juventus deve badare a questo aspetto, a dare soddisfazione ai tifosi che non si sentono in diritto poi di dire caliamo le braghe, perché comunque è un muro contro un altro muro. Il tifoso juventino si sente aggredito e erige un muro dietro il quale non vuole sentire ragioni, vuole soltanto una difesa a oltranza contro chi insulta. Ma lo capisco questo atteggiamento, guardate che non è che non lo capisco, lo capisco. Io dico soltanto che in questo la società deve essere fortissima nel non dare l'impressione, e sono d'accordo alle parole di voltiamo pagina così sembrano un pochettino troppo arrendevoli, nel non dare l'impressione, ma l'ho spiegato perché, di abbassarsi, diciamo, per quanto riguarda quello che è la difesa di campo della società, per dare degli elementi di discussione ai tifosi, per dare degli elementi che sono fondamentali per la Juventus. Sono la maggioranza dei tifosi in Italia e vanno in qualche modo tutelati, difesi, spiegandone le ragioni. E dopodiché, ribadisco, la Juventus deve intraprendere un altro corso, che deve essere quello di esempio e di stimolo per il calcio italiano, cosa che c'era ai tempi dell'avvocato Agnelli. Va recuperato quel tipo di stile.
A proposito di recupero, direttore, nel salutarti, allora ti dico proprio nei nostri minuti di recupero dell'editoriale che mi è arrivata una segnalazione dalla redazione di Villaggio Bianconera che la poll ormai è fatta, cioè nel senso che c'è Tudor davanti a tutti per il post-punk, per il post Allegri, è un nome che ti
non
stuzzica?
Non mi piace affatto, lo dico sinceramente.
Ma infatti quello ti volevo chiedere, un nome che ti stuzzica?
È un nome che mi stuzzica, mi piace molto, è un binomio giunto di Tudor che secondo me può far benissimo alla Juventus. Ci vuole un allenatore che realmente non stia a urlare dal campo. Anche ieri io ho visto la partita, ero allo stadio a vedere Juventus-Milan, ma in campo, nonostante l'urlo di uno stadio, si sente solo questa voce anche un po' fastidiosa di Allegri, che dice poi sempre le stesse cose, non è ascoltato più dai giocatori. Perché poi in campo non vedevi una reazione, non vedevi uno stimolo, non vedevi niente. Ma sinceramente, ma è questo l'allenatore? L'allenatore deve essere uno che fa delle scelte anche scomode, fa una selezione, manda via giocatori inutili, non spezza una squadra che era basata sulla gioventù. C'è il rimpianto più grosso per me è De Ligt, ma che in qualche modo il ritorno per esempio di giocatori come Kulusevski potrà essere utile sicuramente a Tudor. È uno come Allegri che non lo vedeva e non lo sapeva mettere in campo. Vediamo, ma ci vuole un allenatore che sappia prendere delle decisioni forti e Tudor può farlo.
Direttore De Paola, grazie come sempre, un grande abbraccio. Ciao direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti.